Perfettamente,
Bene, intanto volevo naturalmente ringraziare anch'io per questo invito molto gradito e dire il mio dispiacere di non essere lì per voi e anche per Parigi, insomma, ci avevo fatto la bocca, ma alla fine è andata così. Ringraziare per l'invito e ringraziare anche per le tante cose che ho imparato, quindi ringrazio i relatori che mi hanno preceduta. E dunque, appunto, sono stata in realtà invitata a parlare di Petrarca e la musica, e questo tema non è certo tra i più frequentati, se lo intendiamo in relazione alla vita musicale del Trecento e a quanto Petrarca scrive della musica, cioè se non consideriamo l'enorme fortuna musicale che la sua poesia ebbe nei secoli successivi e su cui effettivamente è stato scritto e c'è molto da scrivere. Cercherò oggi di descrivere a grandi linee il ruolo che la musica ricoprì negli ambienti che Petrarca frequentò, tenendo conto anche, direi soprattutto perché la documentazione è naturalmente molto scarsa, delle informazioni che si ricavano da testi poetici di autori contemporanei. E successivamente vorrei invece soffermarmi sulle opere in cui Petrarca parla della musica e sul ruolo che i generi per musica, cioè la ballata e il madrigale, ricoprono nell'economia del canzoniere, con qualche proposta che vorrei appunto sottoporre alla discussione di un uditorio per così qualificato. Gli anni, ecco, provo magari a condividere già da ora lo schermo, perché ho delle slide. Si vedono le slide? Forse c'è un po' di ritardo. Sì, è arrivato. Sì, ok. Allora, dicevo, gli anni in cui Petrarca comincia a elaborare il progetto di una raccolta di rime in volgare sono anche gli anni in cui la corte papale avignonese diventa un centro musicale d'avanguardia. La condanna dell'adozione della musica mensurale, scusate, polifonica, nella liturgia che Giovanni XXII sancisce tra il 1324 e il 1325 nella bolla Docta Sanctorum, non arresta un processo che era evidentemente irreversibile. Nel quarto decennio del Trecento si assiste all'istituzione a Avignone di una seconda cappella, detta cappella intrinseca, dove confluirono i musicisti professionisti provenienti dalle grandi cattedrali del nord della Francia e delle Fiandre, che si fecero interpreti di un nuovo linguaggio, un linguaggio melodicamente e ritmicamente più complesso e ricercato che oggi denominiamo per convenzione Ars Nova. Questa etichetta, l'etichetta Ars Nova, riprende il titolo di una compilazione teorica sulla musica mensurale che risale agli anni 20 del Trecento ed è attribuita a Philippe de Vitry, autore anche di alcuni mottetti nel nuovo stile. Philippe de Vitry era amico di Petrarca, che lo ha probabilmente conosciuto ad Avignone. Il loro rapporto di amicizia è testimoniato da due lettere familiari del 1350 e del 1351 e dalla nota obituaria contenuta nel Virgilio Ambrosiano. Credo si possa pensare che la musica polifonica abbia trovato spazio anche nella cappella cardinalizia di Giovanni Colonna, dove prestava servizio come cantore e poi cappellano il musicista fiammingo Ludwig van Kempen. Sappiamo che a lui Petrarca dedica le familiari e gli dedica anche una nota obituaria trascritta sullo stesso foglio del Virgilio Ambrosiano che contiene quella per Philippe de Vitry. L'opera teorica di Philippe de Vitry dovette avere una precoce diffusione in Italia, perché ne prende le distanze per alcuni aspetti Marchetto da Padova nel Pomerium, il principale trattato italiano di notazione mensurale, forse elaborato anche questo trattato negli anni venti del Trecento, quando Marchetto era a servizio di Roberto d'Angiò. Philippe de Vitry e Marchetto da Padova sono quindi i primi teorici dell'Ars Nova nelle sue due differenti declinazioni, francese e italiana, che si distinguono sia per i diversi sistemi di notazione, sia anche per l'adozione di diversi generi formali. Alle cosiddette forme fisse francesi, cioè ballade, violet e rondeau, corrispondono in Italia il madrigale e la ballata. I primi testi poetici italiani intonati secondo il nuovo linguaggio musicale risalgono al secondo quarto del Trecento e sono di provenienza settentrionale. Sono conservati nel Codice Rossi, che è la più antica antologia dell'Ars Nova italiana, compilata in Veneto negli anni 70 del Trecento. Tra l'autunno del 1325 e l'aprile del 1326 Petrarca trascorre il suo ultimo periodo a Bologna. E proprio intorno a quel periodo Niccolò de Rossi scrive il sonetto «Io vidi ombre e vivi al parangone». Questo sonetto evoca nell'incipit, come vedete, c'è una ripresa secondo me però abbastanza precisa, l'incontro di Dante con Casella, che è descritto, come sappiamo, nel secondo canto del Purgatorio. Casella è il primo di un elenco di musicisti che si conclude con l'esaltazione del bolognese Checolino. Non è stato finora possibile identificare tutti i nomi, che sono molti, elencati nel sonetto, ma tenendo conto delle ipotesi attendibili si può dire che i musicisti appartengono a due generazioni. La prima legata alla lirica post-guittoniana e stilnovista, ancora duecentesca o primo-trecentesca, e la seconda legata all'incipiente stagione che possiamo definire post-dantesca e a cui appartiene lo stesso Niccolò de Rossi, che è tra i primi cultori e imitatori della poesia di Dante. Tra i nomi del secondo gruppo, tre sono quelli per i quali è possibile proporre una fondata identificazione con musicisti noti, oltre a Marchetto, cioè Marchetto da Padova, Floriano e Confortino, i due musicisti italiani con cui sappiamo che Petrarca fu in relazione. È probabile che sia Floriano da Rimini anche il Fioran citato nel madrigale polemico Oselletto Salvaso per Stasone, dove è accostato a Marchetto da Padova e a Philippe de Vitry. Questo madrigale è stato intonato da Jacopo da Bologna, che appartiene alla prima generazione di polifonisti dell'Ars Nova, dell'Ars Nova italiana, attivi nelle corti settentrionali, ed è noto per aver intonato anche il primo dei quattro madrigali del canzoniere di Petrarca, non a sua amante più Diana Piacque. Il perdurare della fama di Floriano da Rimini si desume da una canzone che è ancora inedita e quindi non vi posso mostrare, di Johannes Fulgur, polifonista minore dell'Ars Nova, attivo all'inizio del 400. In questa canzone Floriano, accostato a Jubal, padre di tutti i suonatori di cetra e di flauto, secondo la Bibbia, poi a Pitagora, Boezio, Guido d'Arezzo, Marchetto da Padova e infine a Johannes de Muris, musico, matematico e astronomo dell'Università di Parigi, a cui si deve l'elaborazione definitiva del sistema teorico di Philippe de Vitry. Nel sonetto di tono giocoso, poi calardita penna, la Mandieri, che Francesco di Vannozzo rivolge a Petrarca, la musica che proviene da Confortino prende la parola per spronare il poeta indeciso sul da farsi a inviare al musicista i suoi versi perché li metta in musica. È chiara qui l'allusione al rapporto tra Petrarca e Confortino. Come sappiamo, grazie alle postille del Codice degli Abbozzi del codice Casamatense 924 nel 1349, quando si trovava a Parma, Petrarca scrisse alcune ballate per Confortino, che però ne intonò soltanto una, Nova Bellezza, in ambito gentile. Non conserviamo la musica che Confortino abbinò alla ballata di Petrarca, ma si può pensare che non fosse dissimile da quella delle prime ballate monodiche nel nuovo stile mensurale, che sono collocabili verso la metà del 300 e sono conservate nel Codice Rossi. Prima di riflettere sugli scritti di Petrarca che riguardano direttamente o indirettamente la musica, vorrei sottolineare che i musicisti dell'Ars Nova erano quasi sempre religiosi al servizio delle maggiori istituzioni ecclesiastiche e laiche, appartenevano alla classe intellettuale dell'epoca e padroneggiavano cognizioni teoriche molto complesse che hanno implicazioni filosofiche e teologiche. La loro era un'arte d'élite e d'avanguardia, e le loro composizioni erano spesso veicolo di messaggi moralmente impegnati, di carattere celebrativo e politico. Si può fare l'esempio della serie di testi intonati da polifonisti fiorentini, due dei quali, di Franco Sacchetti, che sono incentrati sull'immagine della nave nel mare in tempesta. Questi testi denunciano la crisi della Chiesa, prima esiliata e prigioniera e poi anche divisa, facendo uso del linguaggio della poesia d'amore, che assume una valenza morale e politica attraverso l'allusione alla Bibbia e alla Commedia di Dante, come Petrarca e con Petrarca. Ma veniamo agli scritti di Petrarca. Procedendo in ordine cronologico, parto dall'Eclogue IV del Bucolicum Carmen, che risale al 1346. I due personaggi sulla scena sono Tirreno e Gallo, che sono personificazioni della poesia italiana e francese. Tirreno, cioè Petrarca, dice a Gallo di essere nato nel Casentino, dice di essere nato non lontano dal Tevere e dall'Arno, cioè nel Casentino. Il Tevere rappresenta naturalmente Roma, Caput Mundi et Ecclesiae. L'Arno rappresenta Firenze, patria della poesia, della tradizione poetica italiana. Al momento della nascita, Dedalo in persona, che è emblema dell'eccellenza artistica, donò a Tirreno la cetra, facendone un poeta a sua volta eccellente. Inutilmente Gallo gli chiederà di cedergli il suo strumento. Va contento della tua sorte, gli risponde Tirreno, e lascia la cetra a chi dolcemente l'ha suonata fin dalla tenera età. Una tradizione secolare eccellente non si inventa dal nulla. La poesia francese non può competere con la poesia italiana. In questa ecloga Petrarca rappresenta se stesso come un poeta che è anche musicista. Per questo gli antichi commentatori del Bucolicum Carmen, benvenuto da Imola in testa, hanno creduto di poter identificare in Gallo Philippe de Vitry. Questa identificazione non può certo darsi per scontata, né le proposte della critica più recente risolvono la questione in via definitiva. Va però credo rivalutata un'osservazione di Domenico De Venuto, secondo il quale Gallo non corrisponde a un personaggio realmente esistito, ma rappresenta la poesia francese con la sua musica. Spingendosi oltre, De Venuto avanza l'ipotesi che Petrarca voglia qui sancire la superiorità dell'Ars Nova italiana rispetto all'Ars Nova francese. Non so se sia davvero così, ma l'Ecloga quarta può essere messa in rapporto con le due epistole metriche scritte nei primi mesi del 1352 e rivolte a Floriano da Rimini, dove ancora una volta l'Italia vince sulla Francia. In queste epistole, Floriano è paragonato a Orfeo, figura del poeta saggio, secondo una consolidata tradizione di pensiero che è stata fatta propria anche da Dante nel Convivio. Nella prima, Petrarca sottolinea che l'arte quasi divina di Floriano non può avere nessun effetto sull'animo degli avignonesi, reso sordo da una degenerazione morale che non sembra poter cessare. La musica da sola è costretta a combattere due nemici, la deplorevole condotta delle persone e il luogo e le circostanze che la favoriscono. Per questo Petrarca sprona l'amico a lasciare Avignone per tornare in Italia, dove anche i sassi, le querce e gli orsi sarebbero disposti ad ascoltarlo. Insomma, l'eccellenza dell'arte musicale di Floriano si scontra con la corruzione morale di Avignone. Dove regna la corruzione morale, la vera arte non può aver luogo. Dalla seconda epistola si apprende che l'esortazione di Petrarca ha avuto il suo effetto. Floriano ha davvero deciso di tornare in Italia, ma il prorompere di una nuova e insana passione lo fa desistere dal proposito, proprio quando stava facendo i bagagli. Spero di non forzare troppo l'interpretazione di queste epistole, proponendo un parallelismo con la biografia di Petrarca. All'inizio del 1352, quando scrive le due epistole, Petrarca è ad Avignone. Risale a quel periodo la disputa con i medici curanti di Clemente VI, che all'origine è il primo libro dell'invettiva Contra Medicum. E nei mesi successivi assume concretezza il progetto di lasciare la Francia in via definitiva, tanto che il 16 novembre del 1352 Petrarca parte da Valchiusa per l'Italia. Anche se una volta fermatosi a Cavaillon per salutare Philippe de Cabassol, una pioggia insistente, il pericolo dei briganti lo inducono a interrompere il viaggio e a fare ritorno a Valchiusa. Questa situazione personale mi fa pensare che, proponendo il tema della necessità di trasferirsi in Italia per poter dare un senso alla propria arte al centro della prima epistola, come anche quello delle circostanze avverse che impediscono di tener fede ai propri propositi, al centro della seconda, Petrarca si rivolgesse a Floriano pensando a se stesso, cioè penso che Floriano sia in realtà un alter ego di Petrarca. Da questo punto di vista l'arte poetica è anche arte musicale, come nell'epoca quarta del Bucolicum Carmen. Floriano e Tirreno sono le due facce della stessa medaglia. Nel 1352 l'idea di raccogliere libri, i frammenti della propria opera, ha già preso forma. Nel 1350 Petrarca scrive le lettere dedicatorie delle epistole metriche e delle familiari, e scrive anche il sonetto premiale del canzoniere. Le prime sei delle sette ballate e i primi tre dei quattro madrigali del canzoniere occupano la posizione che conserveranno fino all'ultimo, già nella forma Correggio e poi nella forma Chigi. Entrano quindi a far parte della raccolta precocemente e vi rimangono in modo stabile. Marco Sant'Agata è dell'opinione che i madrigali del canzoniere, almeno i primi tre, siano stati composti per occasioni mondane e non siano da considerarsi testi per laura, negando che questo genere, anche per la sua destinazione musicale, potesse farsi portatore di contenuti che non fossero esclusivamente erotici, privi cioè di connotazioni morali. Cito Sant'Agata: si aggiunga che il madrigale è un genere leggero, a decisa connotazione erotica e per di più destinato a un'esecuzione musicale. È francamente difficile ritenere che Petrarca affidasse il racconto di un'esperienza spirituale e sentimentale tanto rilevante a un testo che l'uso corrente connotava in quel senso. La marginalità della produzione lirica di Petrarca dell'altro genere per musica, la ballata, è stata messa in relazione con la postilla Hoc est principium unius plebeie canzonis, che nel codice degli abbozzi è riferita alla ballata 324 Amor quando fioria. Si è inoltre pensato che Petrarca sentisse la ballata come un genere connotato in senso popolare anche per la sua struttura formale, che riflette la circolarità dell'intonazione musicale. In realtà, se non si può negare che l'etichetta Canzio Plebeia alluda al registro stilistico non aulico, proprio per esempio della lauda ballata o degli esempi anonimi di tradizione occasionale, che sono generalmente gli strofici, quindi lunghi, insomma, di testi abbastanza ampi, è anche vero che le ballate di Petrarca perfezionano la nobilitazione impressa al genere dallo Stil Novo e in particolare da Guido Cavalcanti, puntando sulla brevitas. E né mi sembra lecito pensare che Petrarca considerasse la ballata popolare, il madrigale leggero, per la loro potenziale destinazione musicale, che questo possa spiegare lo spazio esiguo che i due generi occupano nella sua produzione lirica, perché le intonazioni delle ballate dei madrigali erano tutt'altro che leggere e popolari, e anzi la loro complessità aveva l'effetto di dilatare e esaltare un linguaggio reso più denso dalla brevitas. Nel canzoniere le ballate madrigali sono semmai messe in rilievo rispetto all'insieme dei testi proprio dal loro esiguo numero, che ha peraltro possibili implicazioni simboliche. Proverò a dimostrare il ruolo non secondario dei due generi per musica nel canzoniere attraverso un'analisi d'insieme del gruppo di 8 testi, da 52 a 59, un'analisi che sarà breve, molto succinta, sommaria, non vi preoccupate, in cui in questo gruppo sono compresi i due primi madrigali che incorniciano la seconda canzone politica, scritto Gentil, e le ballate terza e quarta, separate da 3 sonetti. E lo farò cercando di inquadrare il gruppo di testi all'interno del racconto, proponendo cioè ancora una volta un parallelismo tra finzione e autobiografia. Vedremo che i madrigali e le ballate di questo gruppo segnano momenti di una qualche tensione narrativa. Dalla cronologia interna al canzoniere si desume che gli 8 testi sono successivi al primo viaggio in Italia, dove Petrarca giunse in pieno inverno, verso la fine di gennaio del 1337. Seguono infatti la canzone 50, che indica un momento prossimo all'anniversario del 6 aprile di quello stesso anno, e a differenza dell'amante, i personaggi descritti in questa canzone si liberano degli affanni, provvisoriamente potremmo dire degli affanni, alla fine di una faticosa giornata, che proporrei di interpretare come figura del viaggio in Italia ormai giunto al termine. L'avvicinamento al luogo dell'amata credo possa dirsi prospettato dal sonetto 51, poiché era ad appressarsi agli occhi miei. Non sappiamo quando di preciso Petrarca abbia fatto ritorno in Provenza, ma sappiamo che nell'estate del 1337, dopo una breve pausa ad Avignone, acquistò una casa a Valchiusa e vi si trasferì. Il madrigale 52, non a sua amante più di Anna Piacque, ritrae l'amata, definita pastorella, mentre è intenta a lavare il velo nelle gelide acque di un fiume, tratto distintivo dell'ambiente valchiusano. L'amante la vede per caso, come Atteone vede per caso Diana nel mito, e la visione di lei tutta ignuda gli piace a tal punto da rabbrividire d'un amoroso gelo nonostante il sole ardente, non siamo più in inverno. Si tratta di una vera e propria ricaduta nella passione d'amore, quasi un secondo inaspettato innamoramento avvenuto a distanza di 10 anni dal primo. Inserita in questo punto del racconto autobiografico, la subito successiva canzone politica Spirito Gentil, che è rivolta a un senatore romano, figura come un testo in cui l'amante, tornato in Provenza, riflette su quanto ha avuto modo di osservare durante il soggiorno nella terra natale. Vi si descrive la triste condizione dell'Italia e di Roma, ora orfana della sede papale e dilaniata da continue lotte intestine. Il congedo affida alla canzone il compito di raggiungere il destinatario in Campidoglio per spronarlo a risollevare le sorti di Roma e dell'Italia e per fargli presente che l'incontro ravvicinato non ha alterato la natura dell'amore che l'amante nutriva nei suoi confronti. L'amante ha visto sì il cavaliere da presso, ma solo come vede chi si innamora per fama. Si tratta di un incontro dall'esito ben diverso rispetto a quello descritto nel Madrigale 52, dove invece la visione dell'amata da presso rinnova la rovinosa passione d'amore. Nel Madrigale 54, perché ha visto d'amor portava insegna, l'amata non è più pastorella ma pellegrina inutilmente inseguita dall'amante su per le erbe verdi di una selva. Durante l'inseguimento l'amante, spronato da una voce fuori campo di natura divina, a riconoscere attraverso la riflessione la pericolosità del suo viaggio, frenando l'inseguimento. Nella ballata 55, quel fuoco che pensai che fosse spento, l'amante, che credeva sopita la passione grazie alla stagione invernale, al trascorrere del tempo, prende atto del suo risvegliarsi causato dalla visione dell'amata. È incorso in un secondo errore, secondo rispetto al primo giovenile errore del sonetto premiale, e si dice estenuato dallo scontro tra due contrari, tra il rinnovato fuoco d'amore e il pianto che scaturisce dalla constatazione di non potersene affrancare. I due sonetti successivi insistono sul tema del desiderio cieco e della speranza vana accresciuti dal secondo errore. Segue un terzo sonetto rivolto a un amico nel giorno del suo compleanno che accompagna tre doni utili a liberarsi dalla sofferenza amorosa. Si arriva così alla ballata 59, dove l'amante dichiara la sua incondizionata fedeltà all'amata, dimostrando di non volersi liberare da quella sofferenza, e lo fa nei punti chiave della struttura formale, l'ultimo verso della ripresa e l'ultimo verso della strofe: del mio fermo voler già non mi svoglia, non vo che da tal nodo amor mi scioglia. Si chiude così il bilancio di un'esperienza cruciale dal forte impatto emotivo che si ripeterà nel corso del racconto. Come ho già accennato poco fa, l'incontro con l'amata descritto nel Madrigale 52 può essere messo in rapporto con l'incontro evocato nel congedo della canzone 53. Alcuni richiami legano poi la canzone 53 ai due testi successivi, il Madrigale 54 e la ballata 55. L'aggettivo pensoso, che nel Madrigale 54 come altrove è attributo dell'amante, allora mi strinse all'ombra d'un bel faggio tutto pensoso, nel congedo della canzone 53 è abbinato al cavalier ch'Italia tutt'onora, pensoso più d'altrui che di se stesso. L'immagine del fuoco, che è tra le più tipiche del linguaggio della poesia d'amore, esprime nella canzone la brama di potere delle famiglie magnatizie romane che il destinatario è chiamato a spegnere. Quella stessa immagine la ritroviamo nella ballata 55, riferita come di consueto al desiderio dell'amante. Vedete questa rima, parola rima faville che ricorre. Il gruppo di 8 testi delimitati dal Madrigale 52 e dalla ballata 59 occupa una posizione di rilievo nella struttura complessiva del canzoniere, che ne conferma la compattezza rispetto al momento autobiografico del ritorno dal primo viaggio in Italia. Se si accetta l'idea di un ordinamento calendariale, all'altezza del Madrigale 52 siamo 49 giorni, cioè 7 settimane, dopo il triduo pasquale rappresentato dai tre sonetti iniziali. Siamo cioè nel giorno di Pentecoste, festività solenne che celebra la discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli e la Vergine e la nascita della Chiesa militante. Nell'anno liturgico la festa di Pentecoste è seguita dalla settimana che si apre con il lunedì di Pentecoste, ancora oggi giorno di festa in molti paesi europei, compresa la Francia, e si conclude con l'ottava di Pentecoste che nel 1334 divenne festa della Trinità. Al lunedì di Pentecoste, alla festa della Trinità, corrispondono la canzone 53 e la ballata 59. si noti che il nesso in incipit, spirito gentil, lo spirito nobile che regge la persona del signor valoroso, accorto e saggio, potrebbe voler alludere proprio all'appena avvenuta discesa dello Spirito Santo nel giorno di Pentecoste. Nella canzone 53, l'amore che l'amante dichiara di provare per il cavaliere animato dallo spirito gentil è un amore positivo e reciproco che si traduce in impegno politico e si identifica quindi nella caritas, la virtù erogale che induce chi governa ad agire per il bene comune. I testi che si accompagnano alla canzone rendono evidente il contrasto tra questa forma d'amore e la passione che tiene prigioniero l'amante, non diversamente dalla passione che trattiene Floriano in terra straniera nel ritratto che ne fa Petrarca nella seconda delle due epistole a lui indirizzate. Ma come la musica di Floriano non sortisce nessun effetto a causa della sordità di chi ascolta, così la musica ideale dei generi dell'Ars Nova compresi il gruppo di otto testi, che per il primo dei madrigali ha effettivamente preso corpo nell'intonazione di Jacopo da Bologna, non riesce a far sì che l'amante, anche lui incapace di ascoltare, si affranchi dalla prigione d'amore. L'alta concentrazione dei due principali generi dell'Ars Nova italiana in questa zona del canzoniere può essere insomma vista in rapporto ai potenziali effetti del canto inteso come unione di poesia e musica, secondo il punto di vista di Tirreno nell'Eclogia IV. Sugli effetti della musica, Petrarca riflette nel dialogo 23 de Dulcedine Musica, contenuto nel primo libro del De Remedis, Utriusque Fortune. Nell'ultima parte di questo dialogo, Gaudium e Ratio riescono a trovare un punto d'incontro nell'idea che la musica, capace di suscitare un eccessivo coinvolgimento dei sensi, può essere anche nel tempo presente all'origine di un casto e sobrio piacere, se ascoltata con moderazione e con il giusto distacco. Nell'intervento finale, Ratio riassume le due diverse posizioni assunte nei secoli dalle massime autorità filosofiche sul tema dell'armonia dei cieli. Secondo Pitagora e Platone, poi secondo Cicerone, il cielo risuona. Aristotele sostiene invece che l'ordine armonico dei corpi celesti è puramente intellettuale, non produce alcun suono. Della concezione aristotelica recepita da Alberto Magni e Tommaso d'Aquino si fa interprete Dante nel Paradiso, dove in effetti risuona solo il canto dei beati. Ratio non prende posizione, ammette cioè le due possibilità, che esista una musica dei cieli o almeno una musica di chi abita i cieli. Il riferimento ai sospiri dei santi, ai gemiti dei dannati, agli inni dei salvati e ai canti degli angeli, credo però dimostri che Petrarca pensava alla commedia. Per i limiti insiti nella natura umana, continua Ratio, sulla terra non è possibile ascoltare la musica celeste, bisogna accontentarsi di una musica meno bella. Ma ciò che più conta, a sostegno di quanto finora ho cercato di argomentare, è che il discorso di Ratio si conclude con l'idea di matrice platonica, recepita da Boezio, che la musica terrena che l'uomo percepisce attraverso i sensi può influenzare nel bene e nel male la vita politica e morale della società civile, può determinare il tenore della musica umana di cui scrive Boezio e che è stata anche nominata ieri da Sonia Gentili. E per questo, continua Ratio, le maggiori personalità del passato non l'hanno sottovalutata. Ora qui sulla terra giudicate il suono con i sensi sordi, dice Ratio. Questo limite può sembrare una cosa da nulla, ma per i grandi uomini era invece una questione di capitale importanza. Non senza motivo Platone, uomo di ingegno divino, pensava che la musica riguardasse la condizione e la corruzione della cosa pubblica e della morale. Anche la musica di Floriano, come quella di Confortino e di Jacopo da Bologna, e come già quella di Orfeo, unita alla poesia, può agire sull'uomo guidandolo nelle scelte personali e politiche, a patto però di essere capaci di ascoltarla. Grazie.